Emons Record.
Oggi è il 22 marzo del 2002. Sono ancora in albergo, sul letto. È l'alba. Non ho dormito stanotte. L'alcol non è bastato. L'alcol non serve per dimenticare. Fra poco andrò al bar, al solito caffè Relapso che mi ha ospitato per questi giorni. Guardo dalla finestra. È una mattina in colore. Non c'è nebbia sulla pianura del nord. A parte la vegetazione, questa pianura non è diversa da quella di Rilibeo. Ma bisognerebbe diffidare degli orizzonti. Dovrei scriverci qualcosa, un trattato, un saggio. Saggio sulla pianura, saggio sul vasto orizzonte. La pianura è l'arroganza di sentirsi illimitati. È l'illusione di poter possedere il campo visivo. È sospetto, perché la natura non offre protezione. La pianura è una neutralità che disarma. Oggi è il 22 marzo 2002. Domani esce dal carcere Geronimo Reitano, il mostro di Lilibeo, l'assassino di Maria Luisa Mangano, barbaramente uccisa a 16 anni il giovedì santo del 1971. Reitano è un protagonista dimenticato della teratologia italiana. La teratologia è la scienza che studia i mostri. Io sono qui per studiarlo, quest'uomo che hanno chiamato mostro. Lo aspetto, ma non mi sto preparando. Non ho scritto domande, non so nemmeno cosa chiedergli. Cosa si può chiedere a un uomo che ha passato 30 anni in carcere? Sei stato tu? Adesso puoi dirlo a noi che non ci ricordiamo nemmeno più chi sei. Il mondo in cui vivevi non esiste più, Lilibeo è cambiata, tutto è nuovo. Adesso puoi dirlo, la verità è inoffensiva, adesso. Sono quasi arrivato alla fine del mio racconto. Raccontando questa storia ad alta voce, registrandola, ho cercato di evitare le formule, le frasi facili della scrittura giornalistica. Non lo so se ci sono riuscito. In un film cinese, sì, credo che sia cinese, il protagonista dice che quando qualcuno vuole confidare un segreto va nel bosco, fa un buco in un albero e parla. Così, si libera, rivela il suo segreto. Questo registratore è il mio buco nell'albero. Potevo andare al bosco, il bosco di Lilibeo, quello dove abbiamo cercato Maria Luisa la prima notte. Ma oggi quel bosco non c'è più. È stato abbattuto anni fa, non ricordo nemmeno quando. Ci hanno fatto un grande albergo. Lilibeo sta diventando una meta turistica frequentata. Io non ci abito più. Adesso capisco che non sapete niente di me. Quasi niente. Sapete tutto di me, quindicenne. Sapete troppo poco del motivo per cui sono stato radiato dall'ordine. Non ce la faccio a dirlo così. Questa è un'altra storia. E non posso dirvi tutto adesso, rischierei di confondervi. La verità è che mi vergogno e non ho niente da bere. Giuseppe Mangoria non sarebbe stato contento di me. Era riuscito a mantenersi integro nonostante le bevute. Io ho dovuto smettere per fingere di essere qualcuno che non ero. Avevo smesso per dimostrare agli altri, ai colleghi, all'ordine dei giornalisti, che il mio unico vizio era la verità. Ho fallito. Mi sono messo un'altra maschera, un'altra delle tante maschere della mia vita. Venire qui è stata una specie di liberazione. Sono tornato a bere. Sono soddisfatto di come ho bevuto. Si può bere con saggezza, diceva Mangoria. Si deve bere dignitosamente. E posso dire che la verità, per quel poco che ho capito, non esiste. Quando i giornalisti vi dicono che loro conoscono i fatti, quelli che sono i fatti, vi stanno mentendo. Un giornalista racconta, può farlo per una narrazione politicamente schierata al soldo di qualche interesse di potere, ma anche quando le sue intenzioni sono le più pure, un giornalista sta comunque operando una scelta, una selezione. Un racconto non è mai neutrale.
Diego, era un brutto sogno. Alzati! Svegliati, scansa fatiche.
Su, dai! Era un incubo, ma è finito.
Mia madre era seduta al tavolo con me. Di solito a colazione se ne stava in piedi, a preparare il pranzo, a pulire. Quella mattina invece se ne stava immobile, tesa. Guardava a terra. La schiena innaturalmente dritta, il busto irrigidito in una posizione guardinga.
Devo dirti una cosa importante, Diego. Ho parlato con tuo padre della questione della scuola, che tu vuoi cambiare scuola. Dice che per lui va bene, però stava pensando di mandarti fuori, su, a Milano. Dice che ha un caro amico che potrebbe ospitarti. Finiresti il liceo lì. Lo so che è una scelta importante, ma dice che lo fa per te, per darti un futuro, che qui si fa la fame, che siamo indietro di 20 anni rispetto al nord. Poi sicuramente il fatto di Maria Luisa Mangano, insomma, l'hai detto tu che ti ha colpito e che volevi cambiare liceo. Forse se vai fuori è meglio. Aspetta, non mettere già il muso. Mi ha chiesto di parlartene. Io però ci ho messo una buona parola. Ti ho detto che se tu vai al nord, allora devi lasciarti libero di fare quello che vuoi. Di fare l'università che vuoi, non solo medicina. Mi ha detto che ci pensa. Secondo me lo convinco. Hai capito, Diego? Io lo so che tu non sei molto portato per la medicina, che sei troppo sensibile. Voglio che sei libero di scegliere. Non è poco. A me non l'hanno permesso. Ma quello che è successo a me, io, quello che voglio io, non è importante. Penso che a Milano ti divertiresti. C'è lo stadio, c'è l'opera, anche se non so quanto ti piace. Una grande città è piena di cose da fare e le scuole sono migliori.
Mia madre non era abituata a mostrare la commozione. Si coprì il volto con le mani.
Sei cresciuto tanto negli ultimi mesi. Ormai sei un uomo. Non posso tenerti qui per sempre. Ha ragione lui. Devi andartene. Hai un futuro davanti a te. Qui sei sprecato, Diego.
Per la prima volta avevo l'occasione di andarmene. Lasciare l'isola. Lasciare la mia pianura. Per la prima volta il nord, terra promessa di lavoro, di prosperità e anche di svago, mi si offriva come possibilità di crescita. Mi immaginai a Milano, in una città che avevo visto solo in cartolina e forse in qualche film. Il traffico, i rumori, la pioggia, la solitudine, soprattutto la solitudine. Prima di entrare a scuola passai in edicola e comprai L'Ora. C'era un articolo di Mangoria in prima pagina.
Nonostante l'arresto di Geronimo Reitano, zio della vittima, nuovi indizi affiorano sul caso Mangano, indizi che mettono in relazione due delitti apparentemente indipendenti fra loro. Secondo le nostre fonti, il nastro adesivo con cui la giovane Maria Luisa è stata legata e che è stato ritrovato dalle autorità investigative è utilizzato da un'unica azienda nella provincia, la Malleo Stufi di Lilibeo. Nella stessa azienda lavorava il muratore trovato morto nella scuola di Contrada Sant'Onofrio, di proprietà della famiglia Montoro. La fabbrica della Malleus è poco distante dal luogo in cui è stata rinvenuta Maria Luisa Mangano, una vecchia cava di tufo conosciuta a Lilibeo con il nome di Barranco Oscuro. Solo una coincidenza?
Vidi il professor Montoro affrettarsi. Mi sembrava più pensieroso e più serio del solito. L'intuizione di Mangoria poteva essere giusta, anche se l'idea che Montoro c'entrasse direttamente con la morte di Maria Luisa non l'accettavo. Forse la sua famiglia, forse c'entrava l'azienda. Lui no. Lui era una persona seria, rispettabile, una persona colta. Lui era il meglio di quella pianura.
La stagione delle grandi scoperte geografiche di Colombo e Magellano è un'epoca che rappresentò, diciamo, un modo nuovo di concepire l'uomo europeo. Perché quello che si stabilì, ragazzi, fu una nuova visione della Terra in relazione a cosa?
Mentre spiegava, però, pensai che era giusto metterlo alla prova. Pensai che Giuseppe sarebbe stato d'accordo.
In relazione all'Europa? Questa svolta è segnata dall'inizio di una serie di spedizioni per mare. Sicuramente avete già sentito parlare di Cristoforo Colombo. Chi si ricorda quando è stata scoperta l'America?
Professore, che cos'è il Barranco Oscuro?
Diego, ma che c'entra adesso? Stiamo facendo un'altra cosa.
Ho letto sui giornali che era un posto dove mettevano le streghe. È vero?
Diego, dobbiamo fare la lezione. Non ne possiamo parlare ora.
Per questo glielo chiedo. Lei sicuramente ne sa di più dei giornali, di più di tutti.
Va bene, Diego. Allora, si dice che ci bruciavano le streghe ai tempi degli spagnoli. Ragazzi, voi dovete sapere che qui ci sono stati gli spagnoli. Il bastione, quello della villa, l'hanno fatto loro, per esempio. Anche il palazzo del comune. Era il loro quartier generale. Gli spagnoli istituirono un tribunale dell'Inquisizione. Non ci siamo ancora arrivati a questa parte di programma, ma insomma, diciamo che molte persone vennero accusate di essere streghe, maghi e quant'altro.
E le streghe? Perché venivano bruciate?
Diego, ma che domanda è? Perché erano streghe, spaventavano le persone, facevano magarie, legature. Ora però mi rispondi tu, quando è stata scoperta l'America? Non lo sai, è una data facile. Vabbè, non fa niente, te lo dico io. È il 1492. Il 1492 è importante perché è l'anno da cui parte l'epoca moderna. La modernità comincia con Cristoforo Colombo che arriva in America.
Emons Record presenta Barranco Oscuro di Marco Morana. Puntata 8. Mostri.
Dopo pranzo, avevo un appuntamento con Giuseppe al solito posto, alle saline.
Hai letto il pezzo di oggi? È successo un macello. La Malleus ha minacciato di denunciarci. Vuol dire che è andato bene. Non andranno fino in fondo, non vorranno esporsi così. Nel giro del tufo c'è mafia, ci sono i trallazzi grossi.
Sotto il pezzo c'erano le foto di Maria Luisa e del muratore morto. Quella della mia amica era la foto che circolava ormai da mesi. Un primo piano in cui sembrava una bambina, forse di qualche anno prima. Non era la Maria Luisa che conoscevo. Era una foto piatta, sembrava fatta apposta per i giornali, per fare impietosire i lettori.
Questo è un pezzo d'attacco. Certo, rischiamo. Rischiamo anche di sparare qualche colpo a vuoto, ma se non facciamo così rimaniamo fermi. Noi facciamo giornalismo non per raccontare la verità degli altri, ma per scoprirla, la verità.
Mi piaceva il modo fiero in cui si esprimeva, la tenacia della sua voce, la sua ostinazione.
Senti, io devo tornare a Palermo. Il direttore mi ha detto che è meglio se mi allontano un po' da qui. Ormai la miccia è innescata. Tornerò presto, non mi chiamare, soprattutto non mi chiamare da casa tua. Dopo che mi hai dato il faldone con l'autopsia, tuo padre è troppo coinvolto. Se scopre che ci conosciamo, che mi aiuti, succede un macello.
Il mio unico alleato se ne stava andando. Mi sentii molto solo. Che cosa avrei fatto nel frattempo?
Torno presto, tu stai tranquillo. Troveremo il vero colpevole. Hai fatto molto per avere 15 anni. Ti sei guadagnato un apprendistato al mio giornale. Quando finisci la scuola?
Mi salutò. Poi entrò nella sua macchina e lasciò le saline.
Buongiorno.
Buongiorno. Scusi, che cos'è quello?
Ah, mi scusi. No, è solo un registratore.
Mi sta registrando?
Sì, ma avrei dovuto chiederglielo prima.
Sì.
Sono un giornalista. Ero interessato al progetto.
Non voglio essere scortese, Però di solito noi le interviste le organizziamo prima.
Se vuole lo spengo.
No. Dipende, per chi lavora?
Per un giornale importante.
Quale?
Quotidiano di Sicilia. Mi occupo di progetti come questo, progetti di lavoro nelle carceri. Lei è la responsabile.
Faccio parte della cooperativa. Insegno a fare i violini ai detenuti.
Posso?
Certo.
Questo è lo spazio espositivo?
Sì.
Quindi lei è una liutaia?
Sì. Collaboro con la cooperativa da un po'.
È un bel progetto. Ma quante ore ci vogliono per fare un violino?
Più o meno 300. Sono violini veri. Cioè, vengono venduti, usati ai concerti, tutto. Lei sa suonare?
No.
Peccato. È bello saper suonare uno strumento.
Che c'è?
Sono un po' imbarazzata. Il registratore mi mette in imbarazzo, non sono abituata.
Ah, non si preoccupi. Stacco subito.
Professor Montoro, è vero che la sua azienda ha l'esclusiva su questo nastro adesivo?
Cosa vuol dire esclusiva? Probabilmente siamo l'unica azienda a utilizzarla a Lilibeo. La nostra è un'industria molto avanzata, abbiamo bisogno di forniture particolari. Cioè, non toglie che siamo di fronte a pure illazioni. Questa non è una prova, non è niente. Chi ha preso quel nastro? Chiunque può averlo preso. Magari l'hanno rubato proprio per incolparci, per coinvolgerci, visto che siamo una delle poche aziende importanti di Lilibeo e c'è gente che ci invidia.
Qualcuno ha fatto notare la vicinanza tra la sua azienda e il Barranco Oscuro, dove è stata trovata la ragazza.
Ma quella cava non è attiva da anni, noi non l'abbiamo mai usata, quella zona è piena di altre cave. E poi il Barranco Oscuro non è di proprietà della Manlius, tutti possono accedervi.
Lei ha annunciato che farà causa al giornale L'Ora, può confermarlo?
Certo, lo annunciate e lo confermo. Quel pezzo è scorretto, non sono giornalisti quelli, oltre ad essere un articolo perseguibile da un punto di vista legale. Lo ripeto, come ho già detto ai suoi colleghi, sono tutte illazioni tendenziose che vogliono farci cattiva pubblicità, perché evidentemente diamo fastidio a qualcuno. Io tutelerò il buon nome dell'azienda della mia famiglia in tutte le sedi preposte.
Come le dicevo, non la consideri una vera intervista, è solo una conversazione preparatoria al pezzo.
Va bene, mi perdoni per prima, ma ero al lavoro, mi sentivo in imbarazzo.
Allora, caffè per la signorina e il solito armagnac per il signore.
Grazie.
Ah, ormai qui la conoscono.
Sì, sono venuto spesso in questi giorni.
È un buon bar, uno dei migliori. Questo posto non offre un granché.
Non le piace vivere qui?
Non è che non mi piace. Non mi faccio proprio la domanda, mi fermo prima. Se me lo chiedessi sarebbe peggio. Ha visto che tempo?
Infatti, il clima non aiuta.
Però faccio il lavoro che amo, quindi va bene. Lei ama il suo lavoro.
Dunque lei mi diceva che ha conosciuto il signor Reitano.
Beh, con Gero lavoriamo da qualche anno. Scusi, noi lo chiamiamo Gero.
Da quanti anni?
Non so, saranno dunque... credo 3 anni. Però non posso dire di conoscerlo davvero, cioè... si lavora... All'inizio lo assistevo io, poi un altro detenuto è diventato tutor. Adesso io vado una volta a settimana come supervisione, diciamo.
Come mai dice di non conoscerlo?
Gero non è che parli moltissimo. È disponibile, sempre gentile, ma è anche molto chiuso. A me ogni tanto mi saluta, mi chiede come sto e... basta.
Però gli avete dato un lavoro. Quello è un lavoro a tutti gli effetti.
Sì, certo. I detenuti che lavorano nel laboratorio vengono regolarmente pagati.
Quindi ai detenuti è garantito un futuro dopo?
Intende quando escono?
Esatto.
Non è proprio garantito, ma c'è la possibilità che i più meritevoli, quelli che si sono impegnati di più, siano assunti come tutor all'interno del carcere, oppure nei laboratori della città che si occupano di liuteria. È tradizione qui. Ne siamo orgogliosi.
I candidati devono sostenere un colloquio?
Sì. Un colloquio con i titolari interessati a nuovo personale. Naturalmente la nostra cooperativa li aiuta in questo, li prepara, li sostiene.
Quindi secondo lei Geronimo potrebbe avere qualcosa da fare?
Sì, Geronimo è sicuramente un bravo artigiano.
Anche se alla sua età non sarà facile.
Nei laboratori non è un fattore importante quello dell'età. Essendo un lavoro altamente specializzato, quello che conta è la capacità del candidato.
Bene. Grazie, direi che adesso possiamo spegnere.
Grazie. Le offro qualcos'altro?
No, la ringrazio. Ho da fare. Devo lavorare.
Ah, mi scusi. Avevo pensato che se non aveva impegni potevamo andare a mangiare qualcosa.
Dopo l'incontro con Giuseppe mi incamminai verso casa. Era un bellissimo pomeriggio. Il vento veniva dal mare. Poi vidi delle volanti dei carabinieri sfrecciare per la strada, in direzione del porto. Accelerai il passo, curioso. Via la Grilla. Le macchine dei carabinieri impedivano l'accesso. Le luci delle sirene erano accese. Un gruppo di persone osservava la scena. Chiesi che cosa fosse successo. Hanno scoperto la casa. Hanno chiuso il bordello, mi dissero. Mi avvicinai ancora. Tre carabinieri presidiavano l'ingresso. La madama non si vedeva. Corsi verso un telefono pubblico. Ce n'era uno all'ingresso del porto. Volevo chiamare Giuseppe per riferirglielo, consultarmi con lui. Forse non era ancora partito per Palermo. La retata dei carabinieri arrivava con un tempismo perfetto. Questa volta avrei dovuto parlargli di Marilù, dirgli che era Vincenza, di mio padre. Avrei dovuto dirgli che quel posto era frequentato da persone importanti, dai notabili di Lilibeo, che era stato tollerato, se non addirittura protetto. E che se adesso veniva chiuso era perché... Perché?
Odella Lumbrado, buonasera.
Dissi che cercavo Giuseppe Mangoria.
No, mi dispiace, è già andato via.
Tornato a casa mi rifugiai in camera. Tenni la radio spenta. Volevano spazzare via ogni traccia. Volevano cancellare i luoghi in cui era possibile trovare un legame con la verità, la tanto agognata verità. L'albero sotto il quale avevo trovato la Madonna piena di sangue era stato tagliato. La grotta di sale, quella della pupa, l'avevano devastata, preparata per i rifiuti. E adesso il bordello di Via La Grilla, chiuso. Chi lo voleva?
Ce l'ho detto.
E che ha detto?
Niente di particolare.
Come niente di particolare? Che vuol dire?
Niente, che ha capito.
Ma tu gliel'hai fatta la domanda?
Sì, ma non è che c'era una carta da firmare.
Ma gliel'hai detto dello stadio?
Certo, però, insomma, non è che ora perché c'è lo stadio vuole andare a Milano a lasciare tutto.
Non ha capito che è fortunata ad avere questa possibilità.
L'ha capito. Ma pure tu l'altra sera gli hai detto che era stato brutto lasciare i tuoi amici.
Sì, ma che c'entra? Io venivo da Milano a qui, lui fa il contrario.
Ha 15 anni. Gli amici sono la cosa più importante.
Quasi 16. È un uomo.
Allora, se è quasi un uomo, fai scegliere a lui se vuole partire o no.
Li ascoltavo nascosto dietro la porta, sperando che parlassero del fatto di Via La Grilla, sperando che ne accennassero. Non ne accennarono. Parlarono di me, del mio futuro, della mia partenza, che mio padre dava per scontata.
Secondo me non c'è parlato giusto. Tu gli devi spiegare che è per il suo bene.
Secondo te non faccio mai niente, giusto?
Non dico che lo farà apposta. Ma sei sua madre, è logico che te lo vuoi tenere sempre vicino.
Io voglio che lui è contento. Non si deve sentire cacciato di casa.
Rosa, è normale che all'inizio non sarà contento. Poi si abitua e fra qualche anno ci ringrazia. Perché l'hai fatto crescere a Milano e non qui.
Magari fra qualche anno non ci vuoi più vedere.
Che cosa significa essere sradicati? Portati via dal proprio ambiente. Si può paragonare questa esperienza al carcere? Geronimo Reitano, il mostro di Lilibeo, faceva lavori occasionali, tirava a campare con qualche giornata in campagna, qualcun'altra in cantiere, non aveva mai visto nulla oltre Lilibeo. Forse non era mai nemmeno uscito dalla provincia, sicuramente era analfabeta, sicuramente non parlava l'italiano. Che cosa significa per un uomo così vivere un processo che non è solo giuridico, ma soprattutto mediatico. Cosa significa per un uomo abituato all'orizzonte sconfinato di una pianura del sud, di Lilibeo, ritrovarsi recluso e isolato in una stanza buia? Provo a cercare delle domande da cui partire per l'incontro di domani. Marta, la liutaia, mi ha detto che Geronimo è taciturno. Non sarà facile parlargli in modo diretto, e non sarebbe nemmeno giusto. Abbiamo la lingua comune, quella del dialetto. ma forse non avrà voglia di parlare del passato. Avrà voglia di ricominciare. Oppure ha già ricominciato. Devo cercare di non essere invadente. Cercherò di non farlo sentire a disagio, aggredito.
Beve qualcos'altro, signore?
La mattina dopo la retata a Via La Grilla uscii di casa più presto del solito. Passai dall'edicola. Sui giornali non se ne parlava. Nemmeno l'ora ne parlava. A ricreazione andai in cortile. Mi sedetti sull'altalena rotta. Addentai il panino senza sentirne il sapore.
Ciao Diego, ti ho portato le figurine. Visto che adesso non siamo più amici, non voglio più tenermele.
Giovanni si avvicinò e mi diede le figurine sistemate in un sacchetto. E gli dissi che non era vero. Eravamo ancora amici. Avevo solo deciso di cambiare banco, perché per cambiare, ogni tanto si deve cambiare.
Infatti mio padre mi ha detto che forse cambi città, che te ne vai a Milano. Sei fortunato, Diego. Puoi andare allo stadio, puoi divertirti. Chissà quante femmine ci sono a Milano.
Continuavo a mangiare, annuendo, dondolandomi un poco, aspettando che il tempo passasse, che lui si stancasse di parlarmi.
Parlando di femmine, io non ho più visto Vincenza. Non viene più. Forse si è ritirata. Vabbè, tanto lei ha fatto già così. Quest'anno è venuta, forse 2 mesi. Tutto l'autunno e l'inverno non si è vista. Mica è come noi, che veniamo a scuola perché poi studiamo e abbiamo un lavoro. Lei tanto è persa.
Finalmente capii. Giovanni mi provocava parlandomi male di Vincenza. Più che una provocazione poteva essere una vendetta. Mi alzai e gettai il sacchetto per terra. Le figurine si sparpagliarono attorno a lui. Mai più gli avrei parlato. Mai più l'avrei salutato. Anche se fosse rimasto in quella classe, in quella scuola, all'Ilibeo, anche se fosse rimasto il mio vicino di casa. Ma io cosa volevo? Volevo rimanere lì? Volevo partire? All'uscita feci per tornarmene a casa da solo. Nuvole. Un vento freddo, troppo freddo per maggio, scuoteva le palme. Le palme agitavano i rami al cielo, braccia impazzite. Vidi il professore Montoro camminare davanti a me. Si copriva il volto con il colletto della giacca, passo svelto. Decisi di seguirlo. O meglio, lo seguii senza deciderlo, animato da un proposito che non era un vero e proprio piano. Solo a un certo punto, dopo che ci eravamo allontanati dal centro, mi resi conto che lo stavo pedinando. Il vento mi aiutava. Produceva rumori che coprivano i miei passi e dava a Montoro l'urgenza di tornare a casa. Dov'era casa di Montoro? Me lo chiedevo mentre entravamo nel quartiere nuovo. Il quartiere del popolino, di Vincenza, dei brutti palazzi non finiti, costruiti di fretta, nati già fatiscenti. Si intrufolò in un vicolo. Mi era familiare. Mi appostai dietro l'angolo. La via era angusta. Dovevo stare attento. Avrebbe potuto vedermi. Quando mi sporsi, lo vidi entrare nella casa della nonna di Maria Luisa. Mi avvicinai. La porta d'ingresso era chiusa. Entrai nel cortile, trovai una finestra. Era abbastanza grande. Mi guardai attorno. Dalle altre finestre non sporgevano teste. Con il vento, tutti avevano chiuso le persiane. E poi era la controra, l'ora del sonno. Oppure mi guardavano da dentro, nascosti dietro le tende. Decisi di non occuparmene. Non pensai alle conseguenze. Mi arrampicai ed entrai nel salotto. I mobili erano poveri e coperti da teli di plastica. Era un'usanza dei poveri tenere il salotto buono sotto il cellophane per non rovinarlo. La stanza era buia. La muffa ricopriva gli angoli delle pareti. Odore di stantio e di umido. Aprii la porta che doveva dare nel corridoio. Ero nel corridoio. Non ricordavo se la stanza di Maria Luisa fosse a destra o a sinistra. La casa era buia. Il buio favoriva i miei movimenti. In cucina la luce era accesa. Il professor Montoro e la nonna di Maria Luisa erano lì.
La cosa sta diventando grande, mi capivo.
E a me che mi interessa.
Casa sta muovendo un mondo di cercare la stessa varie cose.
Sì, ma se parlo è, casa è tutto rovinata.
Pure voi è rovinata.
Io sogno gente vascia, io sogno popolino, e sogno pure vecchio. A me non fanno niente. E non hai reputazione da difendere. Non hai manco l'occhio per cangere di pecchisso. Viaggi avete tutto l'onore di perdere. Avete suoiti, avete famiglie importanti. Viaggi siete la crema di sto paese.
Viaggi facciamo quello che ci avevamo a fare. Ora stiamo cercando di agguarare cose. O sia stasse tranquillo.
È un tranquillo sogno. Vedreste solo che qua non si vede più niente. Da quando vi ho chiesto a Geronimo, vi ho chiesto tutte quante siete e me la state senza picciole. Ossia, taliasse, ronne abito. Che ci pare casa, chissà, ossia. Ma io l'ho montato. No. Però pretendo che dopo mi aspetta. Sogno oiba, ma un sogno scemoneta.
Ma com'ora chi so è? Sono suoi di me e stai facendo un favore personale.
A me non mi interessa di cui sono i suoi. Ci dicesse, allora ci sono uomini per bene, allora c'è gente importante come ossia, che io mi scanto la notte. Ma ancora il diavolo mi scanto. Ma volete sapere una cosa? Un diavolo roma con me. Non è che su comore ammazzare Ida, pensano che ammazzano pure a mia. A mia, solo il Signore mi può ammazzare quando vuole Ido.
O siamo ancora la vita a pensare a una cosa così?
Io penso a tutto, professore. Io tutto saggio e niente rico. Quando vennero a parlare d'affari, qua, nella mia casa, io resti che l'affare rispettavo. Che io sogno di parola, i patti io li rispettai. E poi chi suede? Per chi si ammazza la merce non ci occupo io. Ci occupo di viaggio.
Ossia, ho sapete come la penso. Avete ragione, ma non è facile convincerle tutte.
Già parliamo troppo assai. Senza soldi, per rovinare tutte quante siete.
Avevo ascoltato attentamente quel dialogo. Il cuore mi batteva forte. Mi venne l'istinto di andare in camera di Maria Luisa. Avrei potuto trovare altre foto, altre prove. Percorsi il corridoio, facendo attenzione alla macchina da cucire. Quel rumore era la mia salvezza. Fin quando la nonna spingeva il pedale, sapevo che era in cucina e che la via era libera. Non ricordavo quale fosse la camera di Maria Luisa. Ero agitato. Guardai in tutte le stanze, bagno, camera matrimoniale, sgabuzzino, altro sgabuzzino. Alla fine capii. Non era uno sgabuzzino. Era quella la camera. Solo che ora non c'era più. Non c'era più il letto, non c'era più l'armadio, né la piccola scrivania. Un altro luogo era stato cancellato. Un altro posto in cui lei era stata. Un altro posto suo, o quantomeno riconducibile a lei, era stato cambiato. Cambiato perché le tracce di lei non fossero più riconoscibili.
Diego, che ci fai qui? Diego, vattene subito. Nasconditi qui, non muoverti.
Mi nascosi dietro la porta.
Te ne devi andare, Diego.
Sei prigioniera. Hai bisogno di aiuto.
Ti avevo chiesto di non cercarmi.
Dimmi che succede, Vincenza. Dimmelo. Mary Lou.
Chi?
Mary Lou. Ho capito che questo era il tuo nome al bordello di Via La Grilla.
No, Diego. Mary Lou era il nome di Maria Luisa.
Maria Luisa.
Era il suo nome lì dentro. Le piaceva la canzone.
Certo. Come avevo potuto non accorgermene? Mary Lou era Maria Luisa. Al jukebox Vincenza aveva messo la canzone perché le ricordava la sua amica e mio padre. Aveva regalato il disco a Maria Luisa, non a Vincenza.
Diego, devi smetterla di voler capire. Devi guardare le cose per quello che sono. E devi lasciarmi andare. Io devo andarmene. È meglio per tutti.
Dimmi, dimmi dove. Voglio venire con te.
Io e te siamo diversi, Diego. Ancora non lo so dove vado.
Vince, o Vecceriddu se lo spiegherà.
Ora ci combatto io, non si preoccupasse. Ora te ne devi andare.
È tuo figlio?
Sì. Vediamoci più tardi alla caverna di sale. Non ci giudicare, Diego. Non ci condannare pure tu. Ora vai, per favore. Vattene.
Uscì. Una volta nel vicolo mi misi a correre. Mi sedetti sul muretto del lungomare. Asfalto liquefatto, mulinelli neri. Il vento scorticava la costa. Nuvole di alghe secche, gabbiani di plastica planavano sull'occidente. Il sole coperto da un sipario di pensieri, di dubbi, deduzioni illogiche.
Non è che siccome ora ammazzerà Ida, pensano che ammazzano pure a mia. A mia solo signore mi può ammazzare, quando vuole Ida.
La nonna, la signora Mangano, Ida, lei. Questo era il modo in cui aveva parlato di Maria Luisa.
Quando vennero a parlare qua, da fare, e io rissi che l'affare rispettavo. I patti, e io lo rispettai.
Gli affari, i patti, il professore e la nonna di Maria Luisa. Erano d'accordo. C'era stato uno scambio ed erano d'accordo. La nonna e Montoro. Ma uno scambio di cosa? Di Maria Luisa? Montoro e gli altri si erano comprati il silenzio? E chi l'aveva venduta? Chi erano questi altri? Perché eri in quella casa, Vincenza? Perché avevi lasciato la scuola? Sei senza un tetto adesso che hanno chiuso il bordello di Via La Grilla? Non me l'hai detto, ma io ho capito. Anche tu. Anche tu eri dentro con lei, con Mary Lou. Hai un figlio. Per questo hai bisogno di una casa. Per questo l'autunno e l'inverno non sei venuta a scuola. Attraversai la laguna percorrendo la strada sommersa. La caverna di sale, il rifugio della pupa, era già colmo di immondizia. Adesso c'erano anche gabinetti rotti, lavandini semidistrutti, una discarica, un'altra, sul bagnasciuga, una moria di meduse. Aspettai fino a che il sole non scese rendendomi parte di un controluce inafferrabile. La scenografia ad ombre di cui adesso anch'io facevo parte. Vincenza aveva un figlio. Maria Luisa era Mary Lou. Ero innamorato di loro, di entrambe. Ma ero innamorato di com'erano o di come avevo creduto che fossero. Non ero stupito, non ero sconvolto. In quelle settimane ero diventato adulto perché avevo accettato la realtà del mondo. Avevo capito che neanche io ero chi avevo creduto di essere. Il sole sparì. Le ombre si dissolsero. Vincenza non era venuta all'appuntamento. Sì, ero adulto, ma ero comunque troppo inesperto per fare l'investigatore, per fare come i detective che danno un senso chiaro e univoco alla storia. La realtà non è un radiosceneggiato.
Pronto? Pronto? Chi è?
Franz, aiuto, è qui, è lei.
Murphy, che ti succede, Murphy? Murphy, ci sei? Sono io, apri. Dannazione, apriti! Murphy, sei qui? La corrente è staccata. Murphy, stai tranquillo. Adesso ci sono io. Dimmi dove sei. Sei ancora qui, maledetta. Avanti, vieni fuori. Fatti vedere se hai coraggio.
Franz!
Murphy, stai perdendo sangue.
Mi ha ferito a un occhio. Non vedo.
Andiamo, amico, resisti. Non puoi lasciarmi. Bisogna chiamare un'ambulanza. Ci vorrà un attimo.
È qui, Franz. Sono riuscito a colpirla.
Maledetta!
È terribile, Franz. È un mostro terribile. Uccidila!
La ucciderò, Murphy. Te lo prometto.
Mi manca l'aria.
Non mollare, Murphy. diamine, pensa a tua moglie, ai tuoi figli, resisti per loro. E tu, dove sei? Vieni fuori. No, ma no, no, Leila, Leila, amore mio.
Franz.
Ma tu dunque sei Lady Bird?
Franz, è stato lui. Dopo averti accompagnato a casa è venuto a cercarmi al club, voleva abbordarmi.
Ma che diavolo stai dicendo?
Mi ha detto che tu eri troppo timido e che aveva capito che io preferivo gli uomini decisi come lui. E mi ha invitato a bere. Io ho rifiutato, ma lui ha insistito, mi ha trascinata via. Ho pensato che dovevo assecondarlo, altrimenti mi avrebbe fatto del male. Ho avuto paura. Mi ha picchiata, mi sono difesa, l'ho colpito al volto con il tagliacarte e poi ha sparato.
Menzogne, Leila, non ti credo, queste sono solo sporche bugie.
Non ho motivo di mentirti, Franz. Sono in fin di vita. Voglio solo che tu sappia la verità.
Sei una bugiarda, un'assassina, tu sei un mostro. Tu meriti la morte. Ho fatto bene ad ucciderti.
Franz, quella notte a casa tua, tu mi piacevi davvero, ma io sono malata. E i polmoni. Non volevo legarmi a te, non volevo più sperare. Ma ormai è troppo tardi. Addio, Franz. Addio.
Lady Bird.
Avete ascoltato l'ultimo episodio di Il bacio di Lady Bird di Jerry Bruce.
Trascorsi la notte ad ascoltare la radio. Carlo Santa Croce. L'indomani tornai a scuola.
Bene, ragazzi. Allora, abbiamo fatto la storia di questi viaggi, di queste scoperte che hanno cambiato il mondo.
Poteva parlare quanto voleva di storia, ma io avevo nella testa il dialogo di ieri, le cose orribili che gli avevo sentito dire alla nonna di Maria Luisa.
Dunque, voi dovete immaginare che rivoluzione è stata per gli uomini di quel tempo scoprire che c'era un mondo nuovo, mi spiego? Un mondo con degli abitanti sconosciuti, persone di razze diverse.
Professore, sempre in quegli anni gli spagnoli vengono in Sicilia. Giusto?
Sì, Diego, sì, ma non stiamo facendo quella parte del programma.
Lo so, però pensavo che c'è un collegamento con i viaggi fuori dall'Europa e la conquista della Sicilia.
Sì, è vero, sì, è un giusto collegamento. Effettivamente all'epoca la grandezza della Spagna si concentrava nel Mediterraneo, anche perché nel Mediterraneo c'erano i nemici, diciamo, storici della Spagna. Cioè, quando io parlo di Spagna, voi non dovete pensare a uno stato unico. Quello era il progetto. Un rei, una fe, una lei. Ma nel 400 non c'era una nazione, erano diversi regni, mi spiego. La Sicilia, per esempio, era sotto il dominio della corona aragonese, vi ricordate? I Vespri, eccetera, li abbiamo fatti qualche mese fa.
A quest'ora si torna.
È tutto pronto. Dai, sedite a tavola.
E ora passiamo alle notizie di cronaca. Stamane a Palermo il giornalista Giuseppe Mangoria ha subito un grave attentato. Due uomini a volto scoperto si sono avvicinati all'auto del giornalista e hanno sparato una raffica di colpi, ferendo il Mangoria, che al momento è ricoverato in gravi condizioni all'ospedale del capoluogo siciliano. Gli inquirenti indagano sui due attentatori che si sono dati alla fuga facendo perdere le loro tracce. Si sospetta la pista mafiosa.
Ecco, ci mancava solo sta parola.
Vogliamo spegnerla sta TV?
E spegna, non si può sentire niente, sempre brutte notizie.
Più che dallo sconforto sentii montare una rabbia incontenibile. Mangoria era ricoverato a più di 100 km di distanza e io non potevo fare nulla. Mio padre parlava male di lui. Mio padre, che si era occupato dell'autopsia di Maria Luisa. Mio padre che conosceva Maria Luisa. Che era un suo cliente, un suo amante. Chissà chi era. Mio padre.
Sto Mangoria me lo ricordo. È stato pure qui. Ha scritto della Mangano. È uno di quelli fantasiosi che si inventano le notizie per vendere.
Che c'è, Diego? Non ti piace? Non hai mangiato niente?
Le tempie pulsavano. Una pressione forte allo stomaco mi impediva di respirare.
Sta pensando a Milano, sta pensando allo spasso che si trova al nord, eh? Vero, Diego? Che stai pensando a quello? È la verità.
Lo aggredii senza annunciarlo prima. Gli tirai il piatto in faccia. Il sugo si mescolò al sangue che zampillò subito dallo zigomo ferito di mio padre. Lui si alzò e cercò di afferrarmi, ma io scappai.
Diego, dove vai? Ludovico, basta! Lascialo stare!
Il pezzo ha fatto un macello, Diego. La Malleus ha minacciato di denunciarci. Vuol dire che è andato bene. Non andranno fino in fondo. Non vorranno esporsi così. Nel giro del tufo c'è mafia. Ci sono intrallazzi grossi.
La cosa sta diventando grande, mi capivo?
Sì, ma se parlo è occa, siete tutte rovanate.
Sono per me questi fiori, giovanotto.
Non ci condannano ancora tu.
Maria Luisa Mangano, sedicenne di Lilibeo, è scomparsa ormai da 6 giorni. Gli inquirenti indagano sulla 500 blu, dentro la quale pare sia stata vista la ragazza. Ma al momento non ci sono piste concrete. Si ipotizza un allontanamento volontario.
I tuoi capelli bagnati sul tuo collo di cigno.
Oh, Franz, ti prego, non complicare le cose. È già tutto così terribilmente penoso. Mi ha fatto piacere rivederti, ma ora è il momento di dirci addio.
Per sempre.
Per sempre, sì. Credimi, non c'è altra scelta. È per il tuo bene.
Non mi rassegnerò, Leila.
Che vuoi? Chi ti conosce a te? Maria Luisa se n'è andata a cercare, non sono fatti miei.
Dopo una corsa furiosa, sospinto dalla tramontana che aveva ricominciato a soffiare sulla pianura, arrivai al barranco scuro. Mio padre non mi aveva seguito fin qui. Mi gettai a terra. Il petto sobbalzava, le caviglie bruciavano. Quanto avevo corso? Era sera. Le mie mani stringevano l'erba. Era fresca, umida. Mi dava sollievo. Bagnava i pantaloni, confortava le ginocchia. L'odore della terra addolciva il mondo che entrava nei polmoni. Il barranco scuro, il barranco, niente di più che un burrone, una discarica ricoperta di vegetazione spontanea e di immondizia, un taglio invisibile da lontano, una cicatrice rimasta aperta nella pelle della pianura. Arrivava un po' di luce dai lampioni della provinciale deserta. Era una luce arancione, di ruggine, di sole e di luna. Lairone, il mio amico, si posò su un tronco. Mi avvicinai a lui muovendomi come una bestia che non sa stare eretta, che non ha mai saputo stare eretta. Vidi dei fiori. Un mucchio di fiori appassiti, marci. Un odore dolciastro emanava da quelle carcasse di lutto. Lairone si allontanò. Sembrava chiamarmi. L'ultima volta mi aveva indicato il corpo del muratore, dell'uomo del bitter. Si posò sul ciglio del burrone. Mi mossi. Il peso del mio corpo schiacciava i fiori. Gli steli ancora verdi suppuravano. I petali secchi si sgretolavano. Ossa fragili che diventano polvere. La terra cedette. Caddi. Caddi nel barranco. Mi lasciai cadere nel barranco. Sprofondai nel barranco scuro.
Ah, Mi chiamo Diego, Diego Cisnero. Ho 46 anni ed ero un giornalista. Oggi è il 23 marzo del 2002. Sono sempre qui al bar Relapso, in questa pianura del nord. Mi trovo qui da 8 giorni. Oggi esce dal carcere Reitano, lo zio di Maria Luisa Mangano e il suo assassino. Maria Luisa è stata uccisa il giovedì santo del 1971. Il suo corpo è stato ritrovato al Barranco Oscuro. Reitano è stato condannato. Si è costituito, ha confessato e la sua confessione è stata ritenuta attendibile. Oggi, dopo 30 anni, esce dal carcere. Oggi, dopo 30 anni, è un uomo libero. E io sono qui per intervistarlo. Oggi, forse, torno ad essere un giornalista.
Diego!
Diego, hai saputo?
No. No, Marta. Che cosa è successo?
Mi hanno chiamato adesso. Si è ucciso. Geronimo si è ucciso. Si è impiccato stanotte.
Avete ascoltato Barranco Oscuro di Marco Morana, una produzione Emons Record. La voce di Diego Cisnero è di Paolo Briguglia. Regia Paolo Girella, studio di registrazione Studio 24 Gradi, Roma. Tecnico del suono Giovanni Montefusco e Ivan Novelli. Montaggio e sound design Audio Plot. Musiche originali Elisa Abela. Arrangiamenti Elisa Abela e Antonia Gozzi. La cover di Hello Mary Lou, Goodbye Heart di Kaye Manciarancina e Gene Pitney, pubblicata da Champion Music Corporation, Super Song e Unichapel, è stata realizzata da Filippo Ghiglione e Gabriele Pallanca presso Genova Records. Supervisione editoriale Paolo Girella e Maria Saracino. Progetto grafico Federica Fruvirt. Interpreti: Diego Cisnero e Paolo Briguglia. Aglaia Mora è Rosa. Massimo De Lorenzo è Ludovico Cisnero. Ninni Bruschetta è Giuseppe Mangoria. Aurora Perez è Vincenza Griega. Giuseppe Benvegna è Giovanni Pegna. Claudio Castrogiovanni è il professor Montoro. Piero Bardasch è Franco Pegna. Gli altri interpreti in ordine alfabetico sono Nicola Bonimelli, Liliana Bottone, Giovanni Bussi, Lia Frasca Spada, Viola Graziosi, Celeste Gugliandolo, Lorenzo Loreti, Gerry Mastro Domenico, Marco Morana, Alberto Molinari, Marco Quaglia, Elena Radonicic, Roberta Sofia, Alice Torriani, Anita Zagaria, Federica Zerbo.